Radio Rosbrera, ciao, sono con Dario Ferrario, siamo in un posto bellissimo che si chiama Green Natural Boscaccio a Gaggiano e siamo all'interno di un contesto nel quale si svolgono i corsi della SIWA, di cui lui poi ci parlerà. Io devo questa bellissima esperienza a Davide Cavalieri di Radio Bau che me l'ha segnalata, erano anni che volevo fare l'esperienza di un corso da educatore cinofilo. Ora chiedo a Dario, in due parole per i nostri ascoltatori, qual è la differenza e che cosa vuol dire essere un educatore cinofilo, molto diverso dall'istruttore, diverso da tutto quello che state sentendo in giro proliferare in tutti i modi quando si parla di animali, di sostegno, di bisogno di capire meglio qual è il linguaggio che deve instaurarsi tra specie diverse. Dario ci dà un scenario breve e poi dopo io gli chiederò in un altro blocco l'approfondimento.
Allora, l'educatore cinofilo è decisamente differente da quello che è l'addestratore o l'istruttore cinofilo. Quando parliamo di un educatore cinofilo, per quanto riguarda la nostra scuola, per quanto riguarda la SIWA, intendiamo un professionista che si occupa di appunto educare i cani in età evolutiva, che vanno da 0 a 2 anni circa, cani ovviamente normocomportamentali, e educandoli diamo delle competenze, sfruttando i talenti di questi cani, per far sì che loro vivano bene all'interno di quella che è la nostra società. Okay?
Senti, è una dimensione, oggi abbiamo sentito anche l'intervento di Roberto Marchesini, che è una firma e anche un filosofo, ma secondo me è in questo contesto importante dire che non è solo un filosofo, perché ha indagato anche sulla didattica e sulla metodologia che serve poi agli istruttori, in questo caso come Dario, che istruisce noi, a far capire proprio com'è il più corretto comportamento che è andato evolvendosi sia nei bisogni di chi vive con un cane, sia nella, diciamo così, tensione che si crea dal far vivere degli animali che sono elementi del pianeta, della terra, in contesti cittadini con tante sollecitazioni anche faticose, giusto?
Assolutamente sì, sono d'accordo su quello che hai detto. I cani, parliamo di qualche decina di anni fa, erano intesi come aiutanti delle persone che lavoravano, mi viene da pensare, i cani da pastore e quant'altro. Adesso ovviamente i cani vengono ancora considerati così, ma vengono anche considerati come animali da compagnia. È vero che c'è una multipluralità di razze per quanto riguarda i cani che vengono ad abitare con noi e non vengono ad abitare solamente nelle campagne, ma vengono ad abitare a Milano, vengono ad abitare in centro Torino, in Valle d'Aosta e quant'altro, in tutta Italia. Quindi il professor Marchesini ha posto l'accento su questa cosa. È vero che noi amiamo alla follia i cani, ma è vero anche che noi dobbiamo comprendere quelle che sono le loro caratteristiche e prima, mi viene da dire, prima di pensare di andare a prendere un cane per conviverci e portarlo in una città, dobbiamo pensare chi è quel cane, chi è quel soggetto che abbiamo di fronte, quali sono le sue caratteristiche e se ci sta bene con noi, perché non è detto che il cane, dicono che il cane è il migliore amico dell'uomo, sono d'accordo, ma non è detto che quel cane sia adatto alla al nostro stile di vita e sia adatto a noi, perché mi viene da pensare e da dire anche che ci sono parecchie persone che vanno a prendere il cane solo perché gli piace la forma, solo perché è bello esteticamente, non pensando a quelle che sono le caratteristiche di quel cane nell'ambiente in cui verrà inserito.
Infatti una cosa, io ho scritto e parlato un po' molto spesso di questo argomento, si è mutuato il concetto di brand, di marca, al cane razza, quindi si vedono quelle che compravano la borsa di Gucci e adesso comprano il lupo cecoslovacco, lo comprano letteralmente,
sì.
Cioè sono capaci maniacalmente di andare a cercare gli allevamenti, credersi competenti nel valutare poi gli allevamenti, altro problema non da poco, peggio magari comprare anche online, quindi si cacciano anche in quel ginepraio, in quel mondo molto oscuro che purtroppo credo stia alle radici anche del business di alcune razze. Qualcuno mi ha parlato per esempio dei periodi storici di appassionamento al Labrador che ha provocato una serie di incroci anche abbastanza pericolosi, diciamo,
per dalmata.
Dalmata, vogliamo parlare. Quindi questa dinamica e soprattutto l'idea che ci sia una necessità non come qualcuno riduttivamente dice da fissa, no? Adesso pensano che sia una fissa, in realtà non è una fissa comprendersi meglio tra specie, soprattutto se poi si pretende di viverci insieme in modo costrittivo.
Allora, dal mio punto di vista, se una persona si dichiara amante degli animali, la cosa che hai appena detto tu non è una fissa, ma deve essere un dovere informarsi su chi è l'essere vivente che accogliamo in casa. E quindi quello deve essere una prerogativa che non deve... le persone dicono sì, prendo il cane perché mi fa compagnia. Facciamo, cioè fammi capire chi è il cane che prendo. Hai detto una cosa fondamentale. Il cane per alcune persone viene inteso come brand. Il lupo cecoslovacco adesso è molto gettonato perché è bello, perché i lupi ci affascinano, ma non possiamo averli. E quindi che cosa facciamo? Andiamo e compriamo il lupo cecoslovacco, lo compriamo fisicamente. E sono convinto che le persone che si comportano in questa maniera sanno tutto di quel cane, ma sanno chi sono i genitori, i nonni,
il pedigree,
perfetto, come se fosse un blasone. Però quando gli chiedi ogni quanto uscite con questo cane, ti dicono ma un paio di volte a settimana, oppure c'è il dog sitter che me lo porta fuori. E questo l'obiettivo anche tra i tanti del professor Marchesini e della scuola è fare cultura da questo punto di vista, cioè insegnare alle persone che quando andiamo e ci mettiamo in testa di andare a convivere con un altro essere vivente, nella fattispecie il cane, abbiamo dei diritti e dei doveri nei confronti di questo essere vivente, perlomeno chiedergli chi sei, di che cosa hai bisogno.
Adesso un'altra cosa che si è sdoganata molto, quello che io chiamo l'eccesso di ninnolismo, mio neologismo, per indicare il quell'atteggiamento, non so, ninnolismo, lo chiamo per intendere ti voglio tanto bene perché sei un po' il mio ninnolo, il mio super giocattolo. Questa cosa supera qualsiasi scrupolo nell'approfondire la materia. Quindi io ti voglio bene, quindi io so cosa serve a te. In realtà nessuno di noi è innata questa conoscenza.
Assolutamente
quando
no.
Quando si dice ho avuto un cane, come dicevi tu nella lezione di ieri, ma io ho avuto
ho già sempre avuto cani, ecco. Ho sempre avuto Doberman, ne ho un altro e lo conosco. Sei magari avvantaggiato rispetto ad altre persone che non conoscono la razza, ma hai sempre avuto cani, hai sempre avuto Doberman, ma non hai avuto quel Doberman, non hai vissuto con il Doberman che in quel momento, in questo momento tu hai in casa, perché ogni cane è un soggetto a sé stante. E quello che dici tu è davvero, lo notiamo tutti i giorni quando andiamo a lavorare con le persone. L'amore spesso uccide, soffoca, e non ti dicono ma io lo amo, è sufficiente così. E non ha, purtroppo non è sufficiente. È una condizione fondamentale che ci sia anche l'amore, ma ci deve essere anche qualcosa, ci deve essere la conoscenza. L'amore purtroppo non basta. Se bastasse l'amore i canini sarebbero vuoti. Però poi ti rendi conto che vai in consulenza con dei clienti che davvero adorano ed amano alla follia il cane, ma il cane al posto di pesare 20 kg ne pesa 35. Non esce mai perché i proprietari hanno paura che il cane uscendo possa incontrare altri cani, che cosa mai succederà, altre persone, poi scatta la gelosia, no, il cane mio, io lo adoro, nessuno lo deve toccare. Il troppo amore rischia davvero di soffocare e rischia di far sì che quel cane non sia più un cane, ma sia un surrogato di qualcosa.
Ecco, ne approfitto e poi magari noi faremo altre puntate su questi argomenti, perché c'è proprio la necessità, secondo me, di passare anche delle pillole di dubbio, di oh, ma questa cosa non l'avevo mai pensata. Io spesso me la prendo anche con cose minime quando le vedo. Il collare, nelle lezioni se ne è parlato quasi sin dall'inizio, pettorina, collare. Allora, l'atteggiamento del cane che punta in avanti, che è un significato importante, ho imparato in questi giorni, è completamente influenzato se voi gli tenete un collare che gli tirate in un modo parossistico, perché poi
certo,
ho capito una serie di altre faccende, e questo determina una mancata comunicazione, quasi come se tu mettessi una mano di fronte alla bocca di uno che sta parlando.
Gli errori di comunicazione sono alla base spesso degli scontri o delle zuffe tra cani. I cani cercano, e lo fanno molto bene, di comunicare tra di loro. Se non ci fossimo noi proprietari dietro, davanti o di fianco, le cose si risolverebbero molto rapidamente. Ciao ciao, come stai? Oppure io non ho voglia di incontrarti e andiamo. Ci arroghiamo ogni tanto il diritto, quando siamo con i nostri cani al guinzaglio, se vediamo un'altra persona che ha un altro cane, di andare a conoscerlo. Non so per quale motivo misterioso. E non ci facciamo la domanda, questa persona e il suo cane hanno voglia di incontrarci? perché magari il mio cane mi sta dicendo no, non farmi andare da lui, non mi fare incontrare. Ma noi, visto che quello che va bene per gli uomini va bene per tutto il resto degli esseri viventi della Terra, anche se sappiamo benissimo che purtroppo non è così, gli incontri e gli errori di comunicazione spesso sono causati da noi. Il fatto che il cane arrivi da quell'altro e si incontrano, ciao ciao, ci sono delle persone che ti dicono io non voglio che il mio cane fiuti il sedere dell'altro cane. Sì. E come? Allora io ti sto dicendo una roba e poi smetto improvvisamente di parlarti.
Cioè, non è che si conoscono perché si invitano alle happy hour, okay. Si conoscono, okay, perché loro comunicano annusandosi.
In questa maniera il loro mondo è fatto di odori, è fatto di movimenti impercettibili anche dal nostro punto di vista. E ogni tanto noi causiamo degli errori comunicativi che... molto importante. Sì.
Allora, chiudiamo con una segnalazione. Io regalo sempre a quelli che citano solamente l'idea di avere un cane il dizionario Uomo Cane, che è molto importante per chi ha questa velleità, per chi se la deve far passare leggendolo perché poi si rende conto e così non andiamo a riempire i canili. E poi ancora la possibilità di guardare e seguire le attività della SIUA, in modo che se uno è fortemente motivato può sia avvalersi di un operatore che in prima persona iscriversi a fare dei corsi che sicuramente hanno un costo, però fa parte del gioco della relazione, appunto, in qualche misura, per cui si può anche decidere di procrastinarlo, non nel caso in cui si abbia fatto la scelta di avere però già un animale di cui si deve mettere in conto una vita insieme,
certo,
e quindi una convivenza con un pochino di responsabilità maggiore di quella che stiamo vedendo.
Assolutamente sì, sono d'accordo. Dobbiamo, io dico che glielo dobbiamo ai nostri animali. A me piace vivere con i cani, ma piace anche...
Lui ne ha 12, sì, diciamolo. Lui vive con 12,
sì,
18 gatti, ma lui
però, 12 gatti. Però mi piace anche essere in grado di farmi capire e vedere che loro apprezzano questa cosa. Allora ogni tanto ti guardano e dicono, ah, finalmente parliamo la stessa lingua. Secondo me glielo abbiamo. Il percorso nella nostra scuola in SIUA non è breve, come hai detto tu, è fonte di investimento sia dal punto di vista di tempo sia dal punto di vista economico, ci sono degli sforzi, c'è molto da studiare, ma è una cosa che davvero ti apre le porte di un mondo che magari hai solamente guardato in superficie, o magari io ero uno di quelli, ma sì, visto un cane, ne vedi uno, l'hai visti tutti, e invece no, ne vedi uno, ne vedi un altro, sono tutti completamente diversi.
Allora Dario, ti ringraziamo perché rinizia la sessione, okay, della scuola.
Grazie a voi.
Grazie Dario, Radio Rosbrera, ciao.